Eccoci. Allora, proseguiamo perché il cratilo? Il cratilo che è venuto in mente di riprenderlo proprio leggendo Filone, come capita, no? Uno legge un libro e se è un buon libro, se no ovviamente. Il cratilo perché intanto il neoplatonismo, chiaramente venendo da Platone, ha sempre considerato gli scritti, i dialoghi platonici come la Bibbia. La parola di Platone è, non si discute. E quindi come il cratilo? Il cratilo è quel dialogo di Platone dedicato al linguaggio. Tre personaggi, Cratilo ovviamente, e Ermogene. Questi tre personaggi sostengono idee differenti intorno al linguaggio. No? La questione è importante perché è in gioco la possibilità di dire le cose. No? E allora di dire con verità le cose. Allora queste tre posizioni, quella di Ermogene, che è quella che afferma che le cose, le parole, sono dei simboli arbitrari, che quindi noi applichiamo alle cose, ma in modo totalmente arbitrario. Questo però pone un problema perché elimina la possibilità di una garanzia che la parola dica veramente la cosa, se è una parola arbitraria. No? Se non sappiamo che cosa diciamo, sì, ci intendiamo perché abbiamo convenuto così, ma non abbiamo accesso alla cosa. E quindi, per Platone, l'importante era che il problema era per Platone che invece la parola dovesse dire la cosa così com'è. Poi c'è la posizione di Cratilo invece, che immaginava che le parole venissero in fondo dalle cose, no? Fossero una sorta di emanazione dalle cose, da qui la locuzione famosa medievale, nomina sunt consequente rerum. Questa è la posizione di Cratilo, insomma. Platone, per bocca di Socrate, cioè Socrate, Socrate sostiene invece che cosa? Che la parola e la parola cerca una sorta di mediazione tra Cratilo e quell'altro, come si chiama? Ermogene, dicendo che la parola è in fondo, sì, viene dalle cose, ma non è tanto che mostra la cosa in sé, quanto mostra invece l'essenza della cosa. L'essenza della cosa qual è? L'idea, il vero. Ed è questo che garantisce che la parola dica la cosa e che quindi possiamo affermare con verità quello che affermiamo. Perché se no, secondo Ermogene e anche Aristotele, se le parole sono simboli assolutamente arbitrari, cosa ci garantisce che dicendo tavolo io dica proprio questa cosa qua? Questione poi ripresa anche da Guglielmo di Ockham, no? Poi tutta la tradizione, lo sappiamo, fine giorni, non c'è di raggiungere le lampade. La necessità che la parola dica la cosa. Questo perché è importante? Perché torno al punto dove sono partito. La lettura di Filone ha indotto la ripresa delle ranche del perché l'interpretazione, se non poggia su questa idea di Platone, cioè che la parola possa dire l'essenza della cosa, l'interpretazione crolla, non si sostiene più su niente.
L'idea di Platone è quella per cui c'è la verità alla fine, perché
c'è la verità, e la verità è l'idea, naturalmente, no? Che sta lassù. E infatti qui dice il nostro curatore, che è anche traduttore, tal Francesco Romano, dice più o meno quello che vi ho detto, ma diciamo le sue parole. Eccolo qua. Dice: no, della corrispondenza tra nome e forma della cosa nominata, no? Questa è la posizione del Cratere in fondo. Dice, a proposito di quest'ultima espressione che sta al centro dell'intera trattazione del Cratilo, sulla quale si è molto discusso anche tra i commentatori moderni, bisogna dire che hanno ragione coloro i quali interpretano la ortotes non già come perfetta somiglianza tra nome e natura della cosa nominata, per cui ogni cosa avrebbe un nome ed uno solo ad essa appropriata per natura, tesi di Cratilo, bensì come capacità strumentale e funzionale del nome di rappresentare l'essenza o forma della cosa nominata, a prescindere dall'aspetto materiale, cioè dalla struttura letterale o sillabica del nome stesso. Ciò che conta nella giustezza, no, dei nomi è la forma, o meglio la potenza significante, non la materia, cioè la semantica è un discorso da filosofi. Qui non si capisce bene perché parla di significato, no? E significato è la semantica, vabbè. Naturalmente i nomi sono strumenti di conoscenza e non già di produzione delle cose, e perciò uno dei modi in cui Platone intende e utilizza il significato della verità e della falsità è quello basato su proposizioni, nomi e lettere quali strumenti della vita conoscitiva. In questi, infatti, aggiunge il commentatore molto significativamente, no? Egli, cioè Platone, vede la verità e la falsità in funzione dell'adattamento o accordo con le cose. Ora, il nome è strumento artificiale e quindi convenzionale, atto a significare e a insegnare, ma non è simbolo né frutto di una convenzione qualsiasi, aggiunge subito Proclo, bensì connaturale alle cose e appartenente ad esse per natura, e possiede un certo significato. Dynamis, qui la parola che usa, dynamis significato, cioè la potenza significativa potremmo dire. Quindi il significato congenito è collegato alle cose da esso significate, ed essendo didascalico possiede un ruolo che è rivelativo, no? Degli atti del pensiero, ed essendo sceverativo, produce in noi la conoscenza dell'essenza delle cose. Ed è questa, conclude Proclo, l'argomentazione che deriva dal nome come forma. Ecco dunque il giusto compromesso tra le due opposte tesi di Cratilo e di Ermogene, quale risultato finale della discussione sul linguaggio, arbitrata da Socrate. I nomi sono per natura, ma non come semplici riproduzioni delle cose, Cratilo, bensì in quanto servono a rappresentare la natura delle cose. Sono per convenzione, ma non come simboli qualsiasi, Ermogene, ma soprattutto Aristotele. Bensì in quanto strumenti artificiali creati per una funzione realistica per aiutarci, cioè a conoscere l'essenza delle cose, a condizione, si intende, che se ne faccia un uso dialettico nel rapporto alle idee che in ultima analisi costituiscono l'unica garanzia della verità e giustezza dei nomi. non tutti no, infatti sono figli della scienza intellettiva e aspirano ad essere connaturati alle cose. E d'altra parte, se accade fin dall'inizio che l'onomateta, l'onomateta sarebbe il demiurgo, quello che dà il nome alle cose, sia privo di scienza, no? Necessariamente colui che si serve del nome imposto non riesce a dare la definizione della cosa. Perché per dare il nome giusto della cosa occorre che occorre l'idea, occorre che ci sia l'idea di quella cosa, è dall'idea che viene il nome, ed è l'idea che garantisce della giustezza, cioè sempre Dio. È solo Dio che garantisce che ciò che diciamo abbia un senso,
se volete proprio
negativa, ecco, no? Noi siamo debitori di Dio del fatto che parliamo in modo sensato, perché solo un Dio per riprendere il coso quell'altro come si chiama Einstein, no? Ogni volta che parliamo dobbiamo affidarci all'idea che Dio non giochi ai dadi con le parole, in questo caso, e cioè che ciascuna parola colga l'essenza della cosa, perché se non la coglie io non so più di che cosa sto parlando, non so più cosa sto dicendo, non so più niente.
Peccato che Einstein intervenne nel dibattito, perché se si ricorda nell'introduzione di fisica e filosofia di Heisenberg, Heisenberg citava, no, la questione del significante del significato, cioè che le parole usate nella fisica classica non erano adatte a descrivere quello che stava accadendo nella nuova fisica,
eccetera. Forse di questo discuteva con Heidegger, perché la stessa cosa che trovava Heidegger, no? Quando diceva che non esistono le parole per dire le cose che lui stava inventando, potremmo dire, perché tutte le parole che usavano erano le parole della metafisica, no? La tira scritta design, no? Essere con la Y oppure barrato oppure tutte queste diavolerie che si è inventato, perché non c'erano le parole che non fossero quelle della metafisica, e probabilmente Heisenberg si è trovato di fronte a qualcosa del genere.
Sì, tra l'altro poi affermando anche che i non europei non avrebbero potuto capire la nuova fisica perché non nati nella società che inventò la scienza moderna, sempre questo, questa idea tedesca, no? Più furbi degli altri.
Ah, se non sono tedeschi non possono capire.
Praticamente.
Proposto dei tedeschi. Quindi, questo per dirvi che cosa? Perché in effetti, a modo suo, Filone non ha torto a dire che è Dio che dà la garanzia, no? E che l'interpretazione è corretta quando procede in fondo da Dio, perché è Dio che consente di interpretare, perché se non ci fosse un Dio che garantisce, chi ci garantisce che l'interpretazione è corretta? Che Ozopes non che ci sia qualcosa da interpretare, soprattutto l'altro. Eh sì, che è importante per Filone questo aspetto, perché quando si pone delle domande intorno per esempio alla creazione, no? Dice Dio è ineffabile, no? È immobile se è identico a sé, però se ha creato qualche cosa, creando, si è modificato anche lui. E allora ecco che il problema diventa se Dio è mobile o immobile. Ma per affrontare un discorso del genere si dà come implicito, anche se Filone poi non ne parla esplicitamente, però Filone conosceva molto bene Platone, quindi sicuramente conosceva Cratilo, bisogna dare per implicito, per acquisito, per naturale, il fatto che le parole dicono l'essenza delle cose. È così che si può creare un'ermeneutica.
E allora, per esempio, qua dice a pagina 130 all'inizio, dice: la creazione del cosmo è in larga misura, si sta parlando del Beatificio Mundi, finalizzata. Introduzione 130. La creazione del cosmo è in larga misura finalizzata alla creazione dell'uomo, no? Sicché i termini più significativi del discorso teologico sono appunto Dio e l'uomo. Il carattere essenziale di tale rapporto consiste nel fatto che esso è ontologicamente immotivato, nel senso che agli occhi di Filone Dio non aveva alcuna necessità di carattere filosofico per creare il mondo. Non era cioè in alcun modo costretto a compiere questo atto. Dio dunque crea il mondo esclusivamente per un atto di bontà. Che poi dice, non è costretto, sì, è costretto dalla bontà.
E allora
come la mettiamo? Tu stai sempre attento a quello che dici,
per carità.
Come vanno a finire queste cose? Dio dunque crea il mondo assolutamente, il mondo esclusivamente fatto in bontà, e siccome la figura di Dio nell'Alessandrino è assai più personale che in Platone, è legittimo ritenere che tale bontà non sia solo di ordine metafisico, no? Eccellenza della natura, ma implichi in sé un reale atto di volontà, il quale a sua volta comporta una libera scelta. Tutte cose che però contrastano naturalmente il fatto che questo Dio non abbia bisogno di niente, non abbia bisogno di scegliere nulla, non abbia quindi neanche bisogno di una libera volontà, perché non ha neanche volontà. In questo Plotino è più coerente, se vogliamo, no? Dio non ha neanche una volontà, non può averla, perché se ha una volontà vuol dire che gli manca qualcosa, che vuole qualcosa. E Dio di Plotino, l'uno, non può avere senza nulla. Non se ne fa.
Infatti lui arriva dopo comunque.
Eh?
Arriva dopo comunque Plotino, quindi.
Sì, certo. Ci sono un paio di secoli quasi. In questo senso, a nostro modo di vedere, sempre Coso che parla, Ruggero, come si chiama, Radice, va interpretato il seguente passo del secondo libro delle Allegorie, che è essenziale. E dice, questo è Filone, ma il fatto che Dio sia solo è da intendersi anche così: come prima della creazione del cosmo non c'era nulla insieme a Dio, così a creazione avvenuta nulla v'è che sia al suo livello. Dio pertanto non ha assolutamente bisogno di nulla, perché se qualcosa si aggiungesse a Dio, questo dovrebbe essere o maggiore o minore, uguale a lui, ma nulla c'è che sia uguale o maggiore di Dio, e d'altra parte raggiungersi di qualcosa che gli fosse inferiore non lo accrescerebbe di nulla, anzi semmai lo sminuirebbe. Ma se Dio sminuisse sarebbe corruttibile, e questo non è lecito neppure pensarlo. Ma dice, qual è dunque il suo significato più autentico della creazione? Se si considera che il fine della creazione è l'uomo e che la sua causa è la bontà divina, la risposta può essere la seguente: il senso della creazione è quello di una rivelazione, no? Cioè l'epifania di Dio, la sua manifestazione. Ma non deve neanche ammagliarsi, non può Dio, non può fare niente. La bontà divina allora si realizza nel farsi conoscere di Dio per poi farsi amare.
Ci siamo.
Eccolo lì.
Un po' di paranoia.
È la volontà di potenza che parte. Mille. Poi è rimasto anche nel cristianesimo, no? Nella dottrina, come si chiama, dove ci si insegna ai bambini, catechismo, no? Dio ci ha creati per amarlo, adorarlo, servirlo, eccetera, eccetera. Dice perché?
Tutto è una chiamata, è un qualche cosa che viene presupposto.
Quindi
la necessità di essere buono.
E
perché lui precisa, la bontà divina si realizza nel farsi conoscere di Dio, in questo è buono. Non è mai una risposta precisa,
perché la ricompensa che vuole l'anima bene,
ecco, questo è già un via. È chiaro quindi che le motivazioni della creazione saranno essenzialmente di ordine etico e religioso, e in tal senso la medesima gratuità ontologica del creato diventa una gratuità religiosa, ovvero una grazia. No, visto il passaggio, gratuità filosofica, ontologica, no? Che suona male, perché come dire che ontologicamente tutte queste affermazioni sono totalmente gratuite, sono infondate. Ma se si passa al livello etico e religioso, allora la gratuità porta alla grazia. Anzi, la fonte di ogni altra grazia, perché come Filone osserva all'inizio del Geoficio, la ragione ci induce a credere che il Padre e il Creatore si prenda cura di ciò che ha portato a nascimento. La ragione ci induce a credere questo, cioè se Dio ci ha creati, allora Dio si cura di noi. Ci vuole bene. Siete in giro. Fatemi uscire.
Devo cogliere la vibrazione.
Vuoi che gliela ponga io? Un corpo tratto. Un corpo secco delle volte.
Aiuta.
No? Tutte queste cose qua sono quelle cose che poi nel Medioevo hanno dato, come sappiamo bene, molto da fare ai teologi, no? Ma che ci mostrano sempre e sempre una volta di più che cosa c'è a fondamento di tutto il pensiero occidentale, perché questo è il fondamento del pensiero occidentale, la possibilità dell'interpretazione, la possibilità che la parola dica l'essenza della cosa, e cioè che mostri l'idea che sta all'origine della cosa e che la garantisce, no? Cioè mostra tutto ciò che stiamo facendo, leggendo, ci mostra cosa è stato inventato per poter pensare che la parola sia garantita, abbia una garanzia da qualche parte. E cioè in fondo che, contrariamente a quello che dice Aristotele, la verità epistemica esista. Non si sa dove stati, ma c'è. Ora dice un passo del Quod Deus, no? Perché Dio giustifica pienamente la nostra tesi, tanto più se viene letto in connessione con il testo appena citato del secondo libro delle allegorie, di cui costituisce la traduzione a livello religioso. Dice Filone, questo è Filone che parla, l'uomo moralmente nobile in tutte le ricerche che ha fatto ha trovato questa suprema verità, cioè che tutte le cose sono grazia di Dio, terra, acqua, aria, fuoco, sole, stelle, cielo, mare e vegetali tutti, anche i vegetali, anche le verdure sono messe in mezzo. Vabbè. Ma non perché giudichi qualcosa degno di grazia, egli ha donato bene in grande abbondanza, bensì perché guarda alla eterna bontà e pensa che tocchi alla propria natura beata e felice il compito di elargire benefici.
Catastrofi, terremoti, piaghe d'Egitto. L'ho detto io.
Allora, siamo qui per...
visto che il suo compito era elargire benefici.
Sì. Se manda un accidente a qualcuno è per il suo bene. Ancora non vi è chiaro questo concetto. Perché si mandavano a rogo le streghe? Per il loro bene. Esatto. Non vedi che
per purificare.
Esattamente. Certo. La purificatio migliore è quella del fuoco, si sa. Per conseguenza, se uno domandasse qual è il motivo della creazione del mondo, io, che ho appreso da Mosè, risponderò che è la bontà dell'essere, che è la più antica e più nobile delle grazie, perché è grazia a se stessa. Ora, dice, questa giustificazione dell'atto creativo, se è del tutto soddisfacente da un punto di vista religioso e morale, non so se... crea un'infinità di problemi da un punto di vista filosofico, proprio perché è ontologicamente immotivata. La creazione, insomma, se da un lato è la somma grazia, dall'altro è pure il somma problema. Qual è il problema? Il problema è quello dell'uno dei molti, naturalmente. No? Come si passa dall'uno, che è quello che è, che poi diventa l'uno di Plotino, cioè ineffabile, eccetera, quindi soprattutto identico a sé, come fa qualcosa che è e deve rimanere identico a sé a produrre morti? Come fa? Ecco.
Siamo sempre lì.
Esatto. Beh, siamo sempre lì. Sì, tutta la filosofia fino ad oggi, che parliamo, non ha fatto altro che questo. Trovare il modo per convincere che è possibile passare dai molti all'uno e quindi finalmente unificare tutto ed essere tutti felici e contenti. Nel capitolo precedente abbiamo visto come Filone difende con accanimento, ma forse sarebbe il caso di dire con fede, la purezza ontologica e la trascendenza di Dio, allontanando da lui ogni forma di contraddizione e contaminazione con ciò che è materiale. No? Occorre allontanare da Dio ogni contraddizione. Come si fa? Beh, è il sistema che hanno poi adottato i filosofi, i teologi medievali, cioè la contraddizione è sotto, sta sotto Dio, anche la contraddizione è creata da Dio, che quindi è sopra la contraddizione. E se l'ha creata ha avuto i suoi motivi. Ecco. No? Ma questa contraddizione non può esserci in Dio.
Quindi la contraddizione è risolvibile.
Sì. E no. Sì, teologicamente, perché comunque la contraddizione si compie poi, si unifica in Dio, quello è il plotino. No, perché poi di fatto chiaramente la contraddizione comporta che una cosa sia al tempo stesso una cosa e al suo contrario, allo stesso tempo e allo stesso modo.
Ovviamente ponendo da di sotto è un po' come dire, è superabile.
È superabile teologicamente, e si supera se si pensa che la contraddizione è stata creata da Dio, e quindi Dio è al di sopra della contraddizione. È sempre comunque al di sopra. Ma abbiamo altresì osservato che tali contraddizioni, anziché risolte, sono state spostate di livello, e cioè trasferite nell'ambito degli intermediari, le abbiamo spostate di sotto. Qui appunto avviene il re dell'azione filosofica, già che in tale ambito i problemi di ordine metafisico non sono più eludibili, né ulteriormente dilazionabili. Ebbene, come si comporta Filone in tale circostanza? Dice lui, la nostra impressione è che l'Alessandrino non risolve immediatamente i singoli problemi, ma, per così dire, li tende in sospensione, giocandoli in una struttura complessa e articolata che si riproduce in modo analogo nelle varie figure. Esplichiamo questa struttura in due schemi, qui si fa tutti i suoi schemini e va bene. Dove si parte da qualche cosa che è al di sopra della contraddizione, la contraddizione sta sotto e comunque viene sempre risolta attraverso che cosa? Attraverso l'unificazione, cioè attraverso la composizione dei molti, uno perché la contraddizione è molti, ovviamente. No? E quindi se questi molti si compongono nell'unità, la contraddizione scompare.
Se tutti gli astratti diventano concreti.
Esatto, che è il problema del Pierino, ma quando tutti gli astratti diventeranno concreti? Perché fino ad allora, fino a che tutti gli astratti non saranno nel concreto, questo concreto non sarà il tutto.
E già la lampadina sta intanto a fulminarsi.
E quindi ecco la teoria degli intermedi, no? Dobbiamo sbarazzarci delle contraddizioni mettendole in questi intermedi che sono tra l'uno e i morti, insomma, no? Perché nell'uno non ci possono essere contraddizioni, nei morti sì, naturalmente, ma bisogna vedere che cosa autorizza, no, a togliere la contraddizione dall'uno per metterla nei morti. Dice, la complessa teoria degli intermedi può dunque legittimamente intendersi sia, siamo a pagina 134, all'inizio, intendersi sia come teoria del logos, sia come teoria delle potenze, in quanto questi due termini esprimono gli estremi superiori e inferiori di tutta la struttura. Da un punto di vista filosofico, e alla luce di questi schemi, appare chiaro che tutta la tematica trattata nel nostro capitolo può ridursi a due dinamiche coinvolgenti la figura di Dio del mondo. Uno, la dialettica uno, volte. Due, la dialettica immanenza-trascendenza, che è la stessa cosa. La prima sfocia a livello metafisico nella tesi, più delle volte implicita ma sempre tenuta presente, che Dio è unico e unitario e la molteplicità concerne le sue manifestazioni. Quindi non Dio ma le sue manifestazioni. La seconda conduce al principio, peraltro già espresso nel De Mundo, che l'essenza di Dio è trascendente e la sua potenza immanente. No? Questo è un altro modo di risolvere il problema. C'è Dio e ci sono le sue manifestazioni, no? Gli intermediari. Dio, in Dio non c'è contraddizione, la contraddizione, cioè i molti si trovano al di sotto, in ciò che è immanente, di sicuro non in ciò che è trascendente, perché l'idea, già quella di Platone, non può essere autocontraddittoria perché è identica a sé, e ciò che è identico a sé non può essere contraddittorio. Filone è così giunto a una soluzione dei problemi teologici da mai posti in risalto, eccetera, ma tale soluzione non sta nelle parti, ossia in singole affermazioni, in singoli punti teoretici, ma nel tutto, vale a dire nella struttura metafisica in cui ciascun elemento agisce esclusivamente in sinergia con gli altri. E la nostra opinione che al di fuori di questa ottica nessuna delle contraddizioni teologiche di Filone troverebbe soluzione. Quindi qual è la sua soluzione? No? Questa soluzione, dice, riguarda il tutto, cioè qual è la struttura metafisica che propone Filone? È semplice. Dio, l'uno, e le sue manifestazioni, i morti. Ciascuna di queste cose è quella che è, non si altera, è metafisicamente stabile, immobile, ed è questo che garantisce che ogni cosa sia al suo posto, che Dio sia al suo posto, e cioè che Dio sia identico a sé, e che le sue manifestazioni possono invece apparire nel sensibile anche eventualmente contraddittorie, ma sono le sue manifestazioni. Non lui. Ora, questo modo di risolvere il problema di Filone pone dei problemi, e non è affatto vero, come dice lui, che risolve il problema, per niente. Perché le manifestazioni di Dio vengono sempre da Dio. E perché Dio manifesta delle contraddizioni? A che scopo? Sempre per via della bontà? No, è cattivo.
Questa figura dell'allontanamento anche Plotino,
sì, poi in Plotino sì, è l'allontanamento
perde, diciamo, forza, perde
la contraddizione, c'è perché siamo lontani da lui.
Questo in Plotino sì,
certo, luce arriva fino alla tenebra, no?
Eh sì, alla materia, che è il grado intimo, certo. Però per dire che questi problemi, che in effetti non hanno nessuna soluzione, perché il problema dell'uno e dei molti non ha soluzione, perché l'uno è fatto di molti e i molti sono l'uno, quindi non c'è la soluzione. Tutti questi tentativi, che poi falliscono naturalmente, sono fallimentari, sono però, costituiscono però il, ciò che ha dato da pensare per 2000 anni, fino ad oggi, ancora oggi in fondo. Il problema, se volete metterla così, degli universali è ancora presente tutt'oggi, non è scomparso il problema degli universali. Gli universali sono materia oppure sono idee, platus vox?
La stessa questione del Cratilo.
Esattamente, sì, certo. E il Cratilo, il Cratilo già pone questa questione. È possibile che la parola dica l'essenza della cosa? Oppure no? Sì, è possibile, perché il nomo teta, colui che dà il nome alle cose, il demiurgo, ha preso il nome dall'idea. E l'idea non mente, perché l'idea è identica a sé.
Mi verrebbe anche da pensare che non so perché non abbiamo ancora letto tutto,
sono 1240 pagine.
Del filone Dio ha creato tutto, ho stato solo il nome teta, perché nella filosofia platonica l'idea è vera, quindi crearle non avrebbe senso.
Le idee sono
eterne, la creazione dell'eternità. Non è che anche Plotino ha detto che Dio era prima del tempo. No, non devo dirlo, scusa.
Allora, vedi che sai di cose.
Vedremo, insomma, vedremo. Quindi sarebbe un Dio, sarebbe un ordinatore, il computer alla francese.
Insomma. Esattamente. E in effetti questo problema che tu sollevi, no, delle idee che sono increate, lui Filone lo risolve, perché in effetti non c'è a livello del Dio un prima e un dopo, è tutto simultaneo, lo dice qua quando... Accanto alla via dialettica appena illustrata, siamo sempre al 135, capitolo 19, Filone ne propone certamente un'altra, anch'essa diretta al cuore del problema teologico. Qual è il problema teologico? Non è tanto Dio esiste, Dio non esiste, ciò che c'è. Ma quello che afferma è vero o no? Questo è il problema teologico. Quindi le cose che penso meritano di essere credute? Oppure no? Questo è il problema teologico. Se Dio esiste o non esiste, non lo articola. Dunque, ritorniamo per qualche istante alla teoria delle potenze, in particolare a quella che l'Alessandrino chiama la potenza creatrice, cioè Dio. Riconsideriamo altresì il problema dei problemi, ovvero il momento della creazione, senza il quale ovviamente né vi sarebbe l'epifania di Dio, né sorgerebbe alcuna aporia circa la sua espressione in termini filosofici. Come dire, sto dicendo, se Dio non esiste non c'è nessun problema. Che non è neanche troppo. Teniamo ancora conto che ciascuna potenza è in sé inferiore e diversa da Dio e che funge per questo da realtà intermedia fra il creatore e il creato. Orbene, a tal punto sostituiamo al Dio creatore del Dio opificio mundi il Dio potenza. Che cosa ne conseguirebbe? Ne conseguirebbe semplicemente che più che il Dio in sé e per sé sarebbe la sua potenza o il suo logos, no? A creare il mondo, e che pertanto tutta la problematica che insorge in questo momento, che è poi tutta la problematica teologica, non tocca Dio nella sua essenza, ma una sua manifestazione, no? E siamo al problema di prima. e cioè non Dio nella sua essenza ma la sua manifestazione. E come mai Dio consente che una sua manifestazione sia autocontraddittoria, per esempio? Come fa? Perché lo fa? Ora, chiaramente siamo prima di Plotino, come diceva giustamente Sandro, quindi questi problemi che Plotino risolve a modo suo non erano ancora stati risolti, erano ancora allo stato di aporia quasi, no? Per questo è anche interessante leggerli, perché poi con Plotino tutto si risolve come un volere tornare all'uno, no? Tutte le cose procedono dall'uno, però si allontanano, però poi vogliono tornarci, no? Tutto si risolve lì poi in definitiva. Qui ancora no, perché dice questa dice ma questo problema non tocca a Dio nella sua essenza ma nella sua manifestazione, e ciò corrisponde esattamente a quanto Filone viene a dirci nel secondo libro del De Somnis, eccetera. Ma dice, si comprende le ultime tre righe, si comprende bene perché la qualità, la quasi totalità della teologia filoniana non parli di un Dio in sé e della sua essenza, il quale resta a questo livello di principio e di fatto inconoscibile e innominabile, ma si tratta piuttosto del divino, ossia delle metafisiche manifestazioni a diversi livelli di Dio, in senso assoluto e nella sua natura. Al Dio in sé, nella sua essenza, si potrebbe pervenire solo mediante una teologia apofatica, al più alto livello, la quale non si esprime a parole ma nel silenzio. Ciò di cui non si può parlare si deve tacere, lo diceva anche Wittgenstein. E in questo risulta indubbiamente presente una traccia del biblico ammonimento, fa silenzio e ascolta, che si va interpreta come un invito al silenzio della parola e dell'anima, e forse è proprio questo per lui il vero modo di accedere, e non solo per una forza che viene dal basso ma con quella che giunge dall'alto, al Dio ineffabile, ossia a Dio nella sua essenza, no? Cioè si può giungere a Dio attraverso il silenzio. Che significa questo? Significa un bel po' di cose. Significa intanto che Dio è fuori da ogni possibile argomentazione, che non può essere esposto alla parola, perché il silenzio, no? Al punto da arrivare con la teologia apofatica, no? A affermare che Dio è niente, perché abbiamo tolto tutto, cioè Dio non è questo, non è questo, non è questo, alla fine è nulla. Cosa che porta poi a un altro enorme problema, cioè a questo punto allora Dio è nulla, è come la materia, è nulla, è non essere. Ma può Dio essere non essere? Plotino la risolve così, Dio è al di sopra dell'essere, è sempre al di sopra. E questo modo risolve la cosa, però. E questo il silenzio, cioè la teologia apofatica, che in fondo è quella che utilizza anche Wittgenstein alla fine del trattato, no? È un'arma a doppio taglio, perché sì, dice ciò che Dio non è perché non lo possiamo determinare, menzionare, eccetera, però alla fine ci troviamo nulla, assolutamente nulla. E allora dobbiamo dire che Dio è nulla? Eh no, ma finita roba intanto. Qui c'è una nota a pagina 130, cos'è qui, 6, quindi sarà 7. Dunque, osserva un tale Giblet, sarà francese, visto che parla francese, l'homme image de Dieu dans les commentaires littéraux de Filon d'Alessandrie. Studia ellenistica, eccetera. A proposito dell'uomo a immagine, che come si vedrà costituisce uno dei capisaldi dell'antropologia filoniana, Mentre per tutto il pensiero greco immagine riguarda il mondo sensibile e visibile, ecco che in Filone si opera una rivoluzione. L'immagine di Dio, di cui parla Mosè, diviene la massima espressione del valore invisibile e spirituale dell'intelligenza. Certo, è cambiata la prospettiva. L'opposizione fondamentale non è più tra l'universo sensibile e l'universo intelligibile, ma piuttosto tra Dio e il creato. Questa operazione, in effetti, che compie Filone è notevole, perché l'immagine, no, l'immagine per il greco, l'immagine è ciò che si vede, ciò che appare, così come appare. E qui invece no, non è più così, perché diviene, l'immagine diventa invisibile, cioè non è ciò che vedi, perché l'immagine che tu ti fai, per esempio l'immagine che ti fai di Dio, fai un'immagine di qualcosa che non vedi, che non puoi vedere in nessun modo, però ti fai un'immagine, ecco che l'immagine diventa l'intelligibile per eccellenza. E quindi ecco, si sposta da sensibile a intelligibile, no? Tra Dio e il suo creato, perché non c'è più il sensibile e l'intelligibile, che in qualche modo è l'idea che si ha del sensibile, ma c'è soltanto più la relazione tra Dio e il creato, che toglie tutta una serie di problemi. Ora qui, altra questione, altro problema, 138, secondo capoverso, il brano di Filone interpreta. Dopo tutti gli altri esseri, come si è detto, Mosè afferma che fu creato l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Ed è una giusta affermazione, perché non esiste tra le creature nate dalla terra alcuna che assomiglia a Dio più dell'uomo. Come lo sappiamo? Che assomigliamo a Dio? In base a quale criterio? Dovremmo avere un'immagine di Dio. Allora. E infatti dice, ma tale somiglianza nessuno cerchi di immaginarla in base ai tratti del corpo, perché Dio non ha figura umana, né il corpo umano è strutturato a somiglianza di Dio. Il termine immagine è usato come riferimento all'intelletto guida dell'anima. Ecco che torna la questione dell'immagine, no, di ciò che non si vede. Per il greco l'immagine è ciò che si vede, la forma, in caso di quello, eros. Ecco. Ma poco è 139, secondo capoverso, ma poco a poco Filone matura una più avanzata concezione, facendo irrompere nell'uomo, per così dire, una terza dimensione, di natura tale da sconvolgere radicalmente il significato, il valore e la portata delle altre due. Sensibile, intelligibile. In questa nuova concezione, in cui la componente biblica diviene predominante, l'uomo è costituito, uno, dal corpo, due, anima e intelletto, no? Sensibile e intelligibile, tre, lo spirito. Lo spirito che proviene da Dio. Secondo questa prospettiva, l'intelletto umano è corruttibile in quanto è intelletto terrestre, a meno che Dio non vi ispiri una potenza di vita vera che è il suo spirito. Neuma. Ecco, questo è un altro modo di affrontare la questione, perché qui il fatto che ci sia lo spirito a fianco al sensibile e all'intelligibile, no? L'uno e l'intelletto, come volete, il fatto che ci sia lo spirito è la testimonianza di un pneuma, di un soffio, no? Di Dio, che fa che cosa questo soffio? L'intelletto umano è corruttibile, cioè può sbagliare. Il soffio di Dio, che viene soffiato dentro, come è successo di vetro, viene soffiato nell'uomo, invece fa in modo che l'intelletto non sbagli. non erri più, cioè garantisce la possibilità di dire la verità, sempre presupponendo l'esistenza di una verità sistemica che sta sempre a fondamento di tutto. Ma ecco l'ultimo capoverso della stessa pagina, il testo più esplicito e più importante. Dio protende la sua propria potenza attraverso lo spirito fino all'oggetto. E questo per qual motivo mai l'avrebbe fatto, se non perché noi avessimo una cognizione di Dio? Cioè Dio vuole che noi lo conosciamo. Vuole questo. Ma non avevamo detto che non può volere nulla? E del resto, come l'anima avrebbe potuto conoscere Dio se lui stesso non l'avesse ispirata e, per quanto è possibile, non l'avesse toccata? L'intelletto umano, infatti, non avrebbe osato salire tanto in alto da cogliere la natura divina se Dio stesso non l'avesse tratto a sé, almeno per quanto riguarda, per quanto l'intelletto dell'uomo si lascia trarre, e non lo avesse informato delle sue potenze che sono accessibili alla conoscenza. Ecco, è Dio che consente, che cosa? Che consente all'intelletto di conoscere la verità, cioè di conoscere lui. E Dio ci dà questa garanzia. E ce la dà per la sua bontà infinita, no? Ma che è quella cosa che consente di avere la possibilità di dire come stanno le cose, cioè di dire la verità, perché c'è lo Spirito Santo. No? Dopo aver soffiato dentro lo Spirito, ecco che l'uomo può accorgersi che l'unica verità è quella del Dio creatore. E quindi, se c'è la verità, allora c'è la possibilità di interpretare, c'è la possibilità, cioè, di dire come stanno le cose. Tutte le 142. Tutta l'etica greca si era basata su due fondamentali presupposti. L'uomo, con la sola potenza della sua ragione, può conoscere la physis, essere l'assoluto, e per conseguenza può ricavare con la sola ragione le norme del suo vivere morale che si fondano sulle stesse leggi della physis. La virtù o arete umana ha la sua radice nella ragione e nella conoscenza, e anzi è conoscenza nel senso che la ragione è intesa come condizione necessaria e sufficiente dell'agire morale. Chiaramente per il greco il pensiero è tutto. Filone contrappone a questa radicatissima convinzione dei greci concezione di segno nettamente opposto. La ragione umana non basta per raggiungere la verità, e quanti ostinatamente si aggrappano ad essa cadono in una forma di superbia atea, di cui Caino è simbolo. Ma Caino è simbolo della Ives, perché ha voluto sapere come prometto, non che vuole lui, che vuole strappare bene. Quindi non alla ragione umana, ma a Dio si aggrappa il sapiente con umiltà, e di questo tipo di uomo è simbolo Abele. Leggiamo nel De Sacrificis Abelis et Caini, questo è Filone che parla, così accade che ci siano due concezioni contrarie in contrasto tra loro. L'una ascrive tutto all'intelletto come la suprema guida del ragionare o del percepire, dell'essere in movimento o del restare in pietra. L'altra segue Dio perché si riconosce sua creatura. Della prima è figura Caino, che è chiamato possesso perché crede di possedere tutte le cose. Della seconda è figura Abele, il cui nome infatti significa uno che riporta a Dio. Quindi ecco la figura di Caino, no, come la figura della Ibris, questa audacia sconfinata, no, che affronta gli dèi. L'altro si sottomette.
L'uno è libero e l'altro si sottomette.
Sì, e sono poi le figure riprese anche da Hegel, no, del padrone, del servo dei padroni, con un dato molto lontano.
Bibbia Maxi.
Ah, la Bibbia
Maxista.
Ah. Infatti, concludiamo, pagina dopo, il primo capoverso, del resto, secondo Filone, la lezione a trarsi dallo scetticismo greco è proprio la dimostrazione del fallimento della superbia della ragione, ossia delle pretese della ragione medesima di giungere da sola alla verità, e quindi è una specie di verifica della bontà della convinzione opposta, ossia della necessità di arrivare alla verità mediante la fedeltà. Se la ragione non riesce ad arrivare dove vuole, allora a questo punto facciamo il passo ulteriore e ci affidiamo a Dio, che è quello che avviene ancora oggi. Va bene, ci fermiamo qua, dovremmo avere quasi finito.
Infatti il posto della ragione non potrebbe essere scelta.
Non potrebbe?
Potrebbe mettere scienza e cose.
Certo.
È come se non ci fosse più quella simultaneità.
Esatto.
Ma sono sempre due posizioni opposte.
Esatto. Che è il principio della ragione. Vedete come in effetti siamo sempre, come dice qua, alla radice del pensiero occidentale, che si è costruito su queste cose qua, che ancora sono presenti nella filosofia, nella scienza, nel diritto, nell'economia, eccetera, eccetera.
Stavo pensando, non so perché mi è venuto in mente questa pagina di Filone, che la riforma protestante c'è stato un rigurgito neoplatonico. Del resto, se l'anima è soffiata da Dio, perché è necessaria una gerarchia che impartisca i sacramenti? Siamo liberi di poter leggere la Bibbia da soli e entrare in contatto con Dio. Del resto c'è anche la teologia della predestinazione.
Sì, tenendo sempre in conto che Lutero è il primo a tradurre la Bibbia in tedesco, perché prima non era tradotto, solo in latino. E quindi ha consentito, ha offerto a tutti la possibilità di leggere la Bibbia.
Sì, perché i cattolici hanno aspettato il Concilio Vaticano II.
Era l'indice.
In effetti tutte le religie, quasi tutte le religie, per esempio anche le dolciniani, no? E l'accusa nei confronti della Chiesa è sempre di un allontanamento del Dio.
Sì.
I francescani è andata bene per motivi politici che non li hanno fatti fuori.
Con gli altri
e non presentavano l'obbedienza alla gerarchia, esatto. Il furbo
francese e gli altri si sono contrapposti direttamente.
Vabbè, ma i catari erano manichei. Fossero manichei, poi non fosse posto. Ma e tra l'altro Fabri sottolineava di come il catarismo fosse una reazione dei occitani ai francesi del nord, che in quel periodo iniziavano a imporre anche nella Francia del Sud. Ma Fabri la legge sempre, così. Però in ogni caso l'idea dell'eresia, in questo caso del protestantesimo, come un rigurgito neoplatonico, perché a loro giudizio la Chiesa cattolica era una sovrastruttura, no? Parolti qualcun altro inutile. Interessante poi vedere però il calvinismo che è virato da tutt'altra
cosa. Era corrotto, no? Perché la questione morale, no? Anche.
Ma quello è uno stratagemma retorico.
Sì, però le note ci sapevi di Lutero.
Ma certo, per carità, però togliere un mediatore, perché se tanto il mio destino è quello di tornare a Dio, cosa mi serve uno che me lo dica? Posso leggere la Bibbia da solo.
Questo aspetto.
Beh, poi c'è una questione morale legata al fatto che i vari vescovali inviavano un sacco di soldi a Roma per costruire San Pietro, la vendita dell'indipendenza. Ma poi c'era anche la questione dei